ogni serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo. Prima dei sogni, il mio destino è segnato. Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, il tempo fermo in silenzio.
Ciminiere non fermarsi mai. E allora buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte. Lunedì 20 ottobre, ore 12.05, cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie dai microfoni di Radio Onda Rossa, frequenza 87.9. E quella che si è conclusa ieri è stata una settimana molto importante di mobilitazioni in vari campi, ma per quanto ci riguarda, per questa trasmissione, soprattutto nel campo delle lotte sui luoghi di lavoro. E ricordiamo che giovedì scorso, il 16, c'è stato un importantissimo sciopero nazionale della logistica, e con mobilitazioni importanti anche qui a Roma, e questo sarà il primo collegamento che andremo a fare per farci avere un racconto della giornata e di come si è svolto questo sciopero. Ma ad ogni modo, nel resto d'Italia sono state tante le mobilitazioni dei lavoratori, sia per scelta dei lavoratori, come è stato lo sciopero della logistica, appunto, sia invece per iniziare a contrastare e contestare varie decisioni di varie aziende, come il caso di Meridiana, la compagnia aerea, dove andremo a sentire due lavoratori che sono saliti su una torre a Olbia, perché l'azienda ha annunciato fra i 1300 e i 1600 esuberi in tutta Italia. E come anche facciamo un accenno, non li sentiremo oggi, non proveremo a fare un collegamento oggi, però la ThyssenKrupp di Terni è una questione molto importante che ha avuto anche molto risalto a livello nazionale mediatico, diciamo. E un'altra mobilitazione importante è stata quella dei lavoratori della TRV, azienda di componentistica auto fornitrice della Fiat a Livorno, dove i lavoratori hanno occupato la sede di Confindustria, perché l'azienda ha preannunciato un piano di chiusura degli stabilimenti, che lavoratori diretti sono circa 413, con tutto l'indotto si arriva a 500 lavoratori, per cui si parla di mobilitazioni molto importanti e molto forti. Questo è più o meno il quadro che andremo ad analizzare oggi, e nel frattempo, prima di stabilire il primo contatto e il primo collegamento della giornata, mandiamo un altro breve stacco musicale e ci risentiamo fra pochissimi minuti.
Con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione, e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però. Sui grattacieli e farti un uomo, invece cerco il rock and roll al bar e nel metro, cerco una bandiera diversa, senza sangue sempre terza, ma ci ripenso però. Mia guerra, voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi, anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che son solo, ma in fondo è bella però la mia guerra e io ci sto.
Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio, e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente lo si sa.
Si
Sì, allora torniamo in onda con questa nuova puntata di Corrispondenze Operai e partiamo subito, come diceva Francesco, dalla giornata di sciopero nazionale della logistica di giovedì 16 ottobre. Giornata, grande giornata con una grande partecipazione che ha visto comunque uno sciopero effettivo, nonché grandi blocchi in tutta Italia, nei magazzini di tutta Italia, in tantissime città. Tra le tante ricordiamo Torino, che comunque dove comunque ci sono stati degli episodi molto spiacevoli, con la morte di un lavoratore che aveva tentato poco prima di entrare, morte avvenuta proprio davanti ai cancelli. Il lavoratore, ricordiamolo, è stato preso da un malore, per cui diciamo poco c'entra con il blocco effettivo dei lavoratori. Giornata a Torino che si è conclusa anche con 5-6 arresti tra le fila dei compagni, lasciati tutti comunque nel tardo pomeriggio. La giornata comunque ha visto anche altri blocchi importanti a Milano, Piacenza, Brescia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Bologna, tutte le città comunque interessate ormai da anni, da mesi soprattutto, da queste ondate di scioperi e di lotte nel mondo della logistica. Oggi abbiamo in corrispondenza, abbiamo in onda un lavoratore della logistica, un lavoratore di GLS di uno stabilimento qui di Roma. Con lui vorremmo, diciamo, dare un taglio un po' più romano, un po' più cittadino alla questa grande giornata del 16. Maurizio, ci senti? Sei in linea?
Sì, mi sento benissimo.
Allora, buongiorno.
Vorrei precisare che non sono un lavoratore della logistica, ma sono un autista.
Un autista, un driver, esattamente, no?
Che comunque ha lo stesso contratto dei lavoratori della logistica, anche con mansioni diverse, perché come tutti sapete il contratto è logistica e trasporti. Quindi i nostri contratti sono legati uno all'altro, diciamo. Allora, la giornata è andata molto bene qua a Roma, con una grande partecipazione nei pressi del Lab Roma 1 dei SDA, dove la manifestazione è andata avanti davanti a questi cancelli fino alle 11:30, impedendo ai mezzi di SDA di svolgere la loro routine giornaliera. Quindi una giornata dove abbiamo creato dei problemi in SDA, e poi è proseguita con un corteo che ha avuto la sua fine di fronte alle case occupate di via Tiburtina, perché noi eravamo direttamente appoggiati e appoggiavamo direttamente il Movimento per la Casa, oltre ai soliti la solita assemblea di sostegno che è sempre con noi e ci appoggia. Allora, volevo dire che la giornata è andata molto bene. Quello che ci dispiace è che noi, come GLS, come autisti di Castel di Leva, forse siamo gli unici autisti sulla piazza di Roma che ancora riescono ad essere compatti, a scioperare insieme a tutti gli altri lavoratori della logistica, e cercando di, diciamo, sensibilizzare quelli che sono gli altri autisti delle altre compagnie, che però credo che se non trovano in loro stessi la forza di reagire alla loro situazione, difficilmente potranno sollevarsi e ottenere quello che noi abbiamo ottenuto in GLS in vari mesi di lotta. Ecco, questo è il punto della situazione. E noi abbiamo partecipato, la sede di Castel di Leva, gli autisti, abbiamo partecipato compatti, noi siamo 34 autisti e 34 eravamo a partecipare
su questo mi sento di dire che comunque quella giornata del 16, il picchetto del 16 davanti ai magazzini SDA, ha visto una forte partecipazione, una viva partecipazione proprio di voi facchini della GLS. Infatti l'immagine suggestiva è stata proprio quella di diciamo i cancelli del magazzino chiusi, e dall'altra parte, rispetto diciamo al picchetto, c'erano tutti i driver SDA.
Noi autisti, certo che cercavamo di colloquiare, parlare con gli autisti SDA per cercare di sensibilizzarli sui problemi che sono di tutti gli autisti. Noi, i nostri problemi nell'arco di 6-7 mesi li abbiamo risolti quasi in toto e siamo vicinissimi alla soluzione totale, ma c'è ancora chi comunque vive una situazione di contratti, buste paga farlocche, false, ecco, diciamo, buste paga farce, orari di lavoro massacranti, e non riescono a ribellarsi a questa situazione. Noi cerchiamo di dargli ogni volta tutto il supporto possibile e immaginabile, però d'altronde devono essere anche loro di prendere un po' di coraggio e svegliarsi. Tutto là, però la manifestazione è andata benissimo, insomma.
Allora, a proposito di questo, diciamo, volevo sottolineare un paio di elementi che sono stati caratteristici di questa giornata su Roma. Il primo probabilmente è stata proprio l'unione di due percorsi di lotta reale, che sono appunto i due percorsi che comunque negli ultimi mesi hanno conosciuto momenti di lotta molto duri e hanno ottenuto comunque notevoli conquiste, e entrambi i movimenti di lotta in questi ultimi mesi stanno subendo una grossa controffensiva patronale. Cioè, mi riferisco comunque, per il movimento della casa, diciamo, all'articolo 5 che comunque bandisce gli occupanti e in un certo senso li etichetta come tali, e per cui li marginalizza all'interno della società. Dall'altra parte invece nel settore della logistica, ricordiamo che c'è stato proprio di recente la firma di un nuovo accordo da parte di Confetra, che sarebbe l'associazione
Confetra e Fedit, certo, che con una perdita di livello da parte dei lavoratori che non è accettabile in maniera più assoluta. Quindi la controffensiva patronale è iniziata, sta tutto a noi controbatterla con tutti i mezzi a disposizione.
Beh, diciamo, i risultati della giornata parlano chiaro, diciamo, a parte comunque il danno evidente che c'è stato in tutta Italia nei confronti proprio delle aziende della logistica. Poi comunque c'è stata questa ricca partecipazione in tutte le città, comunque ci sono stati piccoli cortei, blocchi, che comunque hanno visto la partecipazione di decine
di lavoratori. Quando si lotta uniti si vince, quindi la lotta è alla base delle conquiste che noi otteniamo.
Beh, la lotta paga, come
paga. Come esattamente, la lotta paga.
Senti Maurizio, ti volevo fare questa domanda alla luce della io sono Francesco, scusami.
Ciao, Francesco.
Alla luce di questi mesi di lotta che voi avete portato avanti, è stato molto importante, secondo me, sentire gli interventi, come diceva prima Mirko, quando voi eravate fuori al cancello cercando di parlare, interloquire con i vostri, diciamo, colleghi omologhi di SDA. È stato molto importante sentire delle parole per cui voi, in mesi e mesi di lotta, siete comunque riusciti a conquistare, ad ottenere delle conquiste e migliorare un po' la vostra situazione lavorativa, e sentirlo davanti a dei lavoratori che erano stati chiusi dietro al cancello da parte dell'azienda di SDA è stato un momento anche molto importante. Ecco, alla luce della vostra mobilitazione, delle vostre lotte, delle conquiste che avete fatto, alla luce di questo sciopero nazionale, perché è bene ribadire che è andato bene, molto bene, in tantissime città italiane, e alla luce anche di questa interlocuzione che voi avete avuto con questi lavoratori, come vedi il proseguire, comunque, gli eventuali sviluppi che può avere la lotta della logistica, principalmente su Roma, perché comunque parliamo di Roma ed è bene che si capisca qual è la situazione a Roma. Vedi ulteriori sviluppi, vedi ulteriori allargamenti della lotta, ulteriori conquiste che si possono ottenere?
Ma io penso che la lotta comunque deve continuare, perché ci sono ancora molte situazioni da portare a galla. Ci sono ancora molto sommerso che gira nella logistica, e tutto questo va portato a galla, ma soprattutto vanno conquistati quei diritti che fanno parte della nostra piattaforma rivendicativa e che è il punto finale di arrivo, dove diciamo la nostra piattaforma è migliorativa del contratto nazionale, abbastanza migliorativa, e quindi raggiungere quel punto già può essere una grossa vittoria per tutto il movimento di lotta, che si è in questo periodo, diciamo, unito per ottenere qualcosa. Quindi credo che questo sia siamo a buon punto, ma c'è ancora molto da fare, molto di sommerso da far venire a galla. secondo me.
Mentre invece un altro punto importante, come dicevamo prima, di questa giornata di sciopero del 16 è stata l'unione fra le lotte dei lavoratori, le lotte del movimento per il diritto all'abitare. Chiaramente non c'erano solo loro, c'erano anche, per quanto piccola fosse la rappresentanza, perché si era impegnati in altro all'università, comunque anche da parte degli studenti c'è stata una mobilitazione solidale, diciamo, verso le vostre lotte.
Gli studenti sono grandi, è grande l'assemblea di sostegno, sono tutti grandi, c'è stata una grandissima partecipazione da parte di tutti.
Ecco, come vedi questa collaborazione, se così si può chiamare, può portare ulteriori frutti?
Ma certo, più categorie, più siamo e meglio è, perché chiaramente la lotta è di tutti. Oggi è la nostra lotta, domani sarà la lotta dei futuri lavoratori che oggi sono in università, ma già al momento, per come sta andando l'università, già loro hanno dei grandi problemi, figuriamoci dopo nel proseguo della loro vita lavorativa come saranno se non si cambiano le cose ora. Quindi è importantissimo l'appoggio di tutti, sempre e comunque.
Beh, io vorrei aggiungere.
Noi siamo sempre in prima fila.
Grande. No, nulla, volevo aggiungere solamente un altro elemento che credo sia opportuno ricordare in questa sede, che comunque, diciamo, la giornata di Romana soprattutto ha visto una forte partecipazione delle periferie, possiamo dire. Infatti, diciamo, proprio il corteo e la mattinata è partita da SDA, che non a caso, diciamo, è il primo magazzino della logistica su Roma, che comunque ha intrapreso un percorso di lotta, e è partita lì con la concentrazione lì davanti, con il picchetto e con il blocco effettivo delle merci, e dopodiché si è partiti appunto in corteo, si è occupata comunque un pezzo di Tiburtina, il rapporto di forza comunque ha fatto sì che comunque non avessimo alcun tipo di problema quella mattina, no. e si è arrivati comunque davanti all'occupazione, come ricordavi tu, di via di Sambuci, l'occupazione sulla
Tiburtina. Via di Sambuci, certo.
E per cui, diciamo, quindi, anche fisicamente, come dire, diciamo, questa collaborazione, questa unione è avvenuta proprio nei fatti, con questa messa in collegamento.
Ma certo che è avvenuta nei fatti, ma comunque deve continuare, questo volevo dire. È una collaborazione che deve continuare perché nella logistica c'è molto da fare, nella casa c'è molto da fare, all'università c'è molto da fare, quindi bisogna continuare a lottare, punto.
Va bene, allora.
Io credo che queste parole, scusami Maurizio, scusa Mirko, anche credo che queste parole siano di fondamentale importanza per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici che si trovano in situazioni, non dico peggiori di voi, però comunque nel momento in cui, e i collegamenti che andremo a fare dopo lo analizzeranno, nel momento in cui ci si trova di fronte al fatto che le aziende vogliono chiudere, per cui ci si trova di fronte al licenziamento, credo che queste parole siano di fondamentale importanza, che indicano anche una strada, diciamo, cioè la strada della lotta, ma preventiva, diciamo, alla chiusura, al licenziamento, alla ristrutturazione aziendale, perché se no, questo magari cercheremo anche di capirlo insieme, nel momento in cui si arriva a lottare, quando già è arrivato l'annuncio del licenziamento, non dico che c'è poco da fare, però è molto molto duro riuscire a ottenere delle conquiste, e credo che le tue parole siano debbano fornire un esempio per tutti quanti.
Spero, me lo auguro che siano ad esempio. Lo spero tantissimo, lo spero, perché la lotta deve continuare finché non si raggiungono gli obiettivi che ci siamo prefissi, e ancora siamo a un punto discreto, ma ancora siamo lontani.
Va bene Maurizio, allora ti ringraziamo comunque per questa corrispondenza, questo tuo intervento in radio. Naturalmente qui i microfoni della radio sono sempre aperti, abbiamo parlato a lungo e ne continueremo a parlare delle lotte all'interno del settore della logistica. Ci auguriamo come te che comunque questa collaborazione tra studenti, movimenti per il diritto all'abitare e la logistica possa continuare e possa avere comunque sempre maggiori sbocchi e nuovi risultati sulla lotta.
Ok, allora grazie a tutti, buona lotta a tutti e buon proseguimento.
Grazie, buona giornata.
Ciao, ciao Maurizio.
Ciao.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci fai. ci ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumino che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi, e questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100, se offri 100 1000 noi vogliamo. Il signore padrone non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te e le qualifiche, le categorie noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare si è imparato, a Mirafiori si è dimostrato, tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male per chi voleva farci addormentare. Ne abbiamo visti davvero tanti, di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che a San Pietrino cominciano a andare, tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura. La lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua a Mirafiori, e il comunismo trionferà. E noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto, lotta continua in fabbrica e fuori, e il comunismo trionferà.
Sì, allora torniamo in diretta questa volta per parlare, come annunciava Francesco in apertura, della vertenza meridiana, vertenza che comunque in questi giorni ha avuto un eco nazionale, anche la stampa, diciamo, mainstream ne ha parlato soprattutto sul caso della città di Olbia, dell'aeroporto di Olbia, dove comunque ci sono due lavoratori ormai da 5 giorni, se non sbaglio, sono due lavoratori che si sono messi sopra una torre di circa 40 metri per protestare, diciamo, contro l'annuncio dei 1600 esuberi che poi in questi giorni sono stati ridotti di qualche centinaio, ma comunque parliamo di un ordine di 1300 esuberi su territorio nazionale. Allora, abbiamo in diretta proprio questa mattina Alessandro, uno dei due lavoratori sulla torre, che è proprio in diretta dalla torre. Quindi Alessandro, ci senti?
Ciao, sì, sono qui, ciao a tutti.
Alessandro, come ricordiamo, è un lavoratore romano, fra l'altro, che lavora appunto all'aeroporto di Olbia, quindi già conosce la radio e per cui ci ha dato la massima disponibilità per questa intervista. Ti ringraziamo prima di tutto e ti chiediamo come va lì, come proseguono questi giorni di lotta a 40 metri di altezza sopra la torre.
Ciao a tutti intanto e grazie. E dunque sì, siamo saliti 5 giorni fa. All'inizio ovviamente è un po' strano, un po' vertiginoso, perché magari non è che sei abituato, anche perché ondeggia, qui a Olbia c'è sempre vento, però sotto è pieno di compagni di lotta che ci supportano, ci aiutano, poi anche voi le radio, le televisioni ci state dando visibilità e questo non fa altro che aiutare la vertenza, che è nostra, e non solo, a noi ci sono uniti pure il movimento dei pastori sardi, poi altri movimenti, tanto per fare un fronte di lotta comune, perché è l'unico modo di andare avanti, soli non si va avanti da nessuna parte, non è che l'abbiamo inventato noi lo slogan, uniti si vince.
Beh Alessandro, magari per capire un po' meglio diciamo l'avvertenza, puoi farci un po' il quadro di quella che è stata la situazione, l'annuncio degli esuberi e comunque diciamo il quadro nazionale su tutta sull'azienda e quelli che sono gli intenti appunto dell'azienda.
Allora sì, vabbè, una storia veloce. Meridiana ha 50 anni di storia e appartiene al principe Aga Khan, principe ismailita. Venne qui nel 63 ed è stato sempre un crescendo, un successo dietro l'altro, iniziato io quando sono entrato qui 28 anni fa avevano 6 aerei, poi ne sono arrivati ad avere quasi 30 con 4 basi distribuite in Italia, per cui sempre un crescendo, tutti gli introiti venivano riversati per acquistare aerei e professionalità, è stato fatto un altro hangar qui, poi anche comprato azioni di Firenze, insomma era sempre un crescendo e ogni persona dopo un tot di stagionalità veniva assunta. Dopodiché c'è stata una stasi e nonostante che il trasporto aereo, perché ancora mi insegnano che non esiste altro modo per viaggiare, c'è globalizzazione, c'è sempre più movimento, nonostante che il trasporto aereo vada ancora bene, e hanno deciso di tagliare, dopo che ci hanno tagliato ulteriormente il 30% del costo del lavoro, hanno deciso ulteriormente di aggravare la nostra situazione acquistando una compagnia in fallimento, facendola entrare come cavallo di Troia all'interno e praticamente sostituirci, nel senso hanno cominciato a trasferire attività a loro, giovani e ovviamente con meno scatti d'anzianità, e a mettere a noi in cassa integrazione a danno dello Stato e dei contribuenti, e mano a mano ci stanno levando attività fino ad arrivare a 1634, ogni numero è una persona, posti esuberi dichiarati.
E qui in realtà dalla stampa leggiamo che comunque invece c'è stato un nuovo piano proprio in questi giorni che prevede una riduzione di 300 esuberi, se non sbaglio. Magari
Per noi è una presa in giro, anche perché erano partiti inizialmente tipo da 800 per arrivare a 1600 in vista di una riduzione, cioè stanno facendo un calcolo matematico che noi ovviamente non riteniamo neanche rispettoso, via, per qualsiasi tipo di trattativa.
Ma quali sono gli intenti dell'azienda? L'azienda rimarrà in piedi oppure c'è la possibilità di una cessione, non lo so, di un nuovo piano che comunque porti alla creazione di una nuova azienda, possiamo dire?
Ma la storia della Bad Company e la New Company che si sono inventati con l'Italia era soltanto un giochino delle parti che non può durare, non può essere valido in ogni situazione, perché dopo che ci sono cassa integrazione e Bad Company, il contribuente non può addossarsi l'onere di traffici non chiari, e questo è stato un traffico non chiaro, ovvero un trasferimento di attività interna che, se crea un precedente qui, è un danno per ogni azienda che vede un dumping interno non accettabile.
Noi invece leggiamo che comunque il 14 di questo mese ci sarebbe dovuto essere un incontro al Ministero, che poi è slittato, se non sbaglio, al 17.
Sì, è stato slittato al 17, in cui non si è raggiunto nessun accordo perché è stato presentato un facsimile di quello precedente, e domani c'è di nuovo l'incontro, tant'è vero che i ministri non si sono presentati perché già sapevano che l'offerta era rimasta praticamente invariata, e domani c'è l'ultimo incontro del quale non posso anticipare, spero che va bene.
speriamo anche noi. Senti, puoi farci magari un bilancio delle lotte di questi mesi, perché sappiamo che comunque, a parte diciamo questo episodio, che comunque ha raggiunto un livello di, come dire, visibilità e conflittualità molto più elevato, ovvero siete saliti su questa torre, ci sono stati comunque lunghi mesi di mobilitazione che comunque alla quale hanno risposto molto bene, come dicevi in apertura, sia gli altri movimenti dei lavoratori, ricordi i Pastori Sardi, ma anche l'Alcoa se non sbaglio, e come anche la comunità locale, comunque la cittadina di Olbia, se non che tipo di risposte avete avuto e comunque come è andata avanti in questi mesi la vostra lotta?
Ma diciamo che la cassa integrazione è un sostituto dell'eroina, nel senso che distrae, allontana e non concretizza una lotta se si può fare, per cui c'è stato un allontanamento e adesso invece c'è un riavvicinamento anche dalla parte delle istituzioni. Se prima la regione Sardegna sembrava un po' lontana, adesso si sta muovendo anche lo stesso le autorità comunali, tant'è vero che è stata indetta per domani qui sotto dove siamo noi una riunione straordinaria del Consiglio Comunale. Senti, comunque, dai, vi ringrazio tutti, non voglio tagliare, ma qui le batterie sono un bene prezioso perché non possiamo fare più di tanto.
Beh, immagino, allora guarda, ti ringraziamo, dai, per questo tuo intervento. Tutti. Buona giornata, grazie, buona lotta.
Vi abbracciamo, grazie, arrivederci.
Ciao.
Nos ha robado. A lo que hago, lo que digo, ellos lo llaman revolución. No entiendo cómo el pasado no les enseñó a espabilar. Hace un tiempo que se demostró su mal piso de ando al personal, personal, al personal. Libertad para el pueblo. Él quiere vivir en paz, pero es más revolucionario. Lo que no paran de hacer, torturando, se saltan toda su ley. Es un placer. Los derechos, ¿quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado? Los derechos, ¿dónde están? Los derechos, ¿dónde están? Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil. Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Estáis provocando otra guerra civil.
Los derechos, ¿dónde están?
Los derechos, ¿quién los ha robado? ¿Quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado?
ritorniamo al volo in onda per parlare di qualcosa, come accennavo nell'introduzione di questa puntata, che sta avvenendo a Livorno, dove l'azienda multinazionale TRV, che è un'azienda che si occupa di componentistica auto e, come dicevo, è fornitrice Fiat, ha annunciato un piano di chiusura degli stabilimenti a Livorno che interessano 413 lavoratori diretti, più con l'indotto almeno un'altra settantina-ottantina di lavoratori. E qualcuno forse degli ascoltatori o delle ascoltatrici avrà potuto vedere in internet, ma anche sui mezzi di comunicazione di massa, quanto è successo a Livorno. Cioè, nel momento in cui c'era nella sede di Confindustria un incontro fra il management dell'azienda e rappresentanti di Confindustria, dei sindacati e lavoratori, stufi di aspettare, stufi di essere presi in giro, sono entrati dentro la sede di Confindustria, occupandola, diciamo, anche simbolicamente e mettendo anche pressione al management dell'azienda. Sono riusciti e hanno ottenuto il coinvolgimento del sindaco di Livorno Nogarin, hanno ottenuto che il prefetto convocasse un tavolo di, diciamo, chiamiamola trattativa in prefettura fra le varie parti, diciamo, in gioco, se così si può dire, quindi fra l'azienda e i sindacati, ma anche lavoratori e lavoratrici direttamente. E al momento sono in corso le trattative e vediamo come si svilupperà, come andrà avanti questa situazione. Di sicuro noi ci stiamo organizzando, stiamo preparando per la settimana prossima, per la prossima puntata di Corrispondenza Operaie, un collegamento con questi lavoratori per farci avere un racconto più dettagliato, più definito della loro situazione, di che cosa sta avvenendo e eventualmente, se in questa settimana ci saranno sviluppi, anche comprendere come si sarà evoluta la situazione. Mandiamo un altro stacco musicale, poi ritorniamo parlando di un caso anche molto simile, che ha avuto addirittura molto più risalto mediatico, come quello della ThyssenKrupp di Terni.
E io contavo i denti ai francobolli, dicevo grazie a Dio, buon Natale, mi sentivo normale, eppure i miei 30 anni erano pochi più dei loro, ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese, e non davano l'idea di denunciare uomini al balcone di un solo maggio di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male, e non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro, e adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Chiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare, e il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare, la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena per arrivare ad incontrare la gente senza dovermi fingere innocente. Mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. mai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato. Io mi sono invitato a rilevare l'impronta dietro ogni maschera che salta e a non aver pietà per la mia prima volta.
Sì, allora torniamo in onda questa volta per parlare di un'altra importantissima giornata di lotta che c'è stata comunque questa settimana. Parliamo appunto, come dicevamo prima, del caso della ThyssenKrupp di Terni, l'azienda, l'acciaieria di Terni, che comunque già dalla la scorsa settimana aveva visto, diciamo, la rottura della trattativa con il governo circa il piano industriale per il nuovo anno. E in pratica adesso la situazione è che la messa in mobilità è già partita per circa 537 lavoratori dello stabilimento di Terni. La settimana ormai trascorsa ha visto lunghe e dure giornate di lotta, in particolare mi riferisco allo sciopero di venerdì, sciopero molto partecipato che ha visto comunque scendere in piazza circa 30.000 persone che hanno bloccato comunque per un'intera giornata la città di Terni. La giornata ha avuto un eco molto forte sia a livello mediatico e comunque a livello locale. Infatti ricordiamo, vabbè, tutti i giornali ne hanno ampiamente parlato, hanno ampiamente trattato, anche perché comunque ha visto la partecipazione dei leader della CGIL, della Camusso e di Angeletti, che sono scesi in piazza insieme ai lavoratori e sono stati anche ampiamente fischiati da tutti i lavoratori. Giornata che, come dicevo, invece ha avuto un forte eco anche a livello locale. Hanno partecipato e hanno espresso la propria solidarietà non solo tutti i lavoratori in lotta e tutti i lavoratori degli altri stabilimenti industriali e non della città, ma anche cittadini comuni e i negozianti. Infatti per tutta la giornata le saracinesche dei negozi sono state chiuse. Come vi ricordavo, comunque, diciamo, al corteo hanno preso parte anche il leader della CGIL e il leader della UIL. Entrambi si sono espressi, hanno rilanciato, diciamo, un'altra giornata di sciopero che non si sa in realtà quando avverrà, in base comunque all'esito delle trattative in corso. Ma comunque entrambi i leader sono stati ampiamente fischiati e comunque diciamo la popolazione, la cittadinanza e i lavoratori hanno espresso comunque in un certo senso il loro sdegno per questa faccenda, per questa situazione, e denunciando così comunque il complotto che esiste da anni tra i sindacati, diciamo, tra la concertazione tra sindacati e l'azienda e comunque la parte del governo.
Sì, io a questo punto, con questo quadro della situazione, proverei ad accennare di nuovo, un po' come stavo facendo prima, un'analisi che parte da questa situazione, perché comunque da quando è iniziata la crisi o comunque da quando la crisi è giunta in Italia, quindi stiamo parlando del biennio 2007-2008, sono tantissime le aziende, dalle più grandi alle più piccole, che hanno chiuso e che quindi hanno fatto ricorso a un piano di ristrutturazione, sia di licenziamenti e quasi sempre anche di ricorso agli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. Quindi questo c'è da specificarlo: l'azienda, il privato che chiude molto spesso per andare a riaprire un nuovo stabilimento all'estero, quindi in una zona dove può avere un ulteriore guadagno risparmiando sul costo del lavoro e su tante varie parti rispetto ai contratti nazionali che abbiamo in Italia. Il privato chiude per poter continuare a fare profitto in altre zone e si scarica tutto sugli ammortizzatori sociali, che quindi sono pagati con la previdenza, con le tasse, dai lavoratori e le lavoratrici italiane, per cui il privato scarica sul pubblico, sulla collettività, i costi di una crisi che però in alcuni casi, soprattutto per le medie e piccole aziende soprattutto del centro-nord Italia, sì, può essere reale, si può parlare di vera e propria crisi economica, ma per quanto riguarda le multinazionali, le più grandi aziende, non si può parlare di crisi, per cui è un gioco che abbiamo già provato a smascherare, a individuare, sia con questa trasmissione che comunque con altri redazionali, altre trasmissioni di Radio Onda Rossa. Su questo punto, chiaramente, questo è minimamente per quanto ci possiamo consentire di fare in questi pochi minuti ancora che rimangono di trasmissione, quanto sta avvenendo. Però c'è da fare anche un punto, da analizzare anche un punto, come dicevo prima, cioè su, fra virgolette, la soggettività operaia, chiamiamola così, dei lavoratori e delle lavoratrici che vanno incontro a licenziamento o comunque a riduzione del salario, condizioni peggiorative del lavoro, per sempre per la scusa che c'è la crisi, per cui bisogna ridurre, bisogna tagliare, bisogna fare sacrifici, ognuno può deve fare sacrifici. Benissimo, la situazione è questa. Come dicevamo prima con Maurizio della GLS di Castel di Leva, quindi lavoratore del comparto della logistica e trasporti, quello che viene, l'esempio che viene dalle lotte della logistica, è che da una situazione data che vede molti problemi, vede molte contraddizioni, si è iniziato ad organizzarsi per ottenere delle conquiste, per cui per migliorare la propria situazione lavorativa. Il settore della logistica, che non è scevro da rischi di licenziamenti e di ristrutturazioni aziendali su larga scala, soprattutto in Italia, si parlava poco tempo fa anche di un eventuale piano di ristrutturazione di TNT. Però quello che insegna la logistica è questo, cioè iniziare a mobilitarsi per strappare delle conquiste e arrivare eventualmente, questo chiaramente non è fra gli obiettivi dei lavoratori della logistica, però credo che già siano pronti, arrivare eventualmente a un piano di ristrutturazione molto più forti di quanto non lo siano lavoratori. Credo, questa è un'opinione personale, come la TRV a Livorno, come dicevamo prima, come la ThyssenKrupp a Terni, come a tantissime altre aziende in Italia, arrivare senza idee, senza un piano di mobilitazione, di lotta, al momento in cui l'azienda dichiara andremo a chiudere lo stabilimento, licenzieremo tutti quanti e ricorreremo alla cassa integrazione. Perché in quella situazione, nel momento in cui si arriva a questa dichiarazione dell'azienda, c'è ben poco da fare. Perché la difesa che tu puoi opporre, se l'azienda ti dice io licenzio 400 lavoratori e chiudo lo stabilimento, tu quello che puoi ottenere è al massimo l'ammortizzatore sociale e il reintegro, diciamo il reimpiego in altri stabilimenti, quindi ammortizzare, ecco, da questo punto di vista più fisico, ma cercando di trovare un posto di lavoro per quanti vengono licenziati. Non puoi difendere il posto di lavoro, né tantomeno puoi pensare a migliorare le condizioni di lavoro, perché comunque in questo io credo che tutti gli operai di cui si sta parlando non credo che vivano nel lusso, credo che comunque abbiano problemi, quello che si dice già da tanti anni, ad arrivare a fine mese. Per cui forse l'analisi che bisognerebbe iniziare a fare in Italia, ed è un'analisi che soprattutto che va rivolta ai sindacati di base e di lotta, non tanto ai sindacati confederali CGL, CISL e UIL, che sappiamo ormai sono completamente appiattiti sugli interessi padronali, però è un'analisi che bisogna iniziare a fare e bisogna cercare di iniziare a lottare quanto prima per appunto impedire che milioni di lavoratori finiscano per strada e non si sappia più cosa fare, perché chiaramente in tempi di crisi non è necessariamente detto che c'è la crisi, i lavoratori si mobilitano secondo ideali di uguaglianza, dignità, rispetto, e per cui cerchino di portare avanti un progetto di trasformazione dell'esistente, perché lo vediamo anche nei nostri territori che non è proprio così, perché si può scatenare una guerra tra poveri, si può scatenare l'egoismo, si può andare a incidere sulle disuguaglianze, per cui individuare come nemico quello che ha le condizioni addirittura peggiori rispetto alle nostre. Per cui è bene iniziare ad organizzarsi prima che avvengano queste cose.
Sì, a questo proposito vorrei aggiungere solamente che il settore della logistica in Italia, come dire, è stata un po' l'avanguardia, è stato un settore comunque all'interno delle quali le lotte sono arrivate, sono giunte proprio in un momento molto particolare. Infatti mentre si parla di crisi economica, mentre tutte le aziende comunque rifanno sotto questa scusa, diciamo, rilanciano nuovi piani industriali, una nuova riorganizzazione del lavoro, il settore della logistica invece è un settore che dalla fine degli anni 90 comunque sta conoscendo un boom esorbitante, anche perché comunque in seguito al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del comparto postale, diciamo, della spedizione e la nascita appunto di tutte queste nuove aziende dei Corriere Espressi, i lavoratori si sono semplicemente resi conto che comunque il livello, diciamo, di la situazione economica dell'azienda non era assolutamente in perdita, anzi, bensì l'azienda continuava sempre ad aumentare i propri profitti. I lavoratori invece vivevano in una condizione veramente assurda. Ricordiamo appunto che all'inizio delle lotte della logistica la situazione veramente all'interno dei magazzini aveva del surreale, c'era proprio ai limiti con lo schiavismo, situazioni assurde, a parte diciamo lavoro nero, ma c'erano condizioni dentro e fuori posti di lavoro incredibili. Ricordiamo che comunque molto spesso i lavoratori dovevano addirittura dormire all'interno dei magazzini, dovevano vivere, comunque lavorare a turni di lavoro altamente frammentati, magari facevano 2 ore in uno stabilimento con un'alta flessibilità di magazzino, venivano comunque spostati da una parte a un'altra. Così il merito di queste lotte è stato appunto quello di comunque prendere coscienza di una situazione reale, generalizzarla prima di tutto all'interno del settore. Infatti la riuscita dello sciopero del 16 è stata emblematica da questo punto di vista. Tutta Italia, tutte le città in cui comunque sono presenti grandi magazzini e una grande concentrazione di magazzini, che ricordiamo anche questa è una particolarità, molto spesso si concentrano tutti nello stesso territorio e molto spesso è anche all'estrema periferia, per cui la condizione di marginalità appunto che devono vivere questi lavoratori viene amplificata. Così dicevo, una generalizzazione delle condizioni di lavoro che parte appunto dal settore per ampliarsi a tutti gli altri settori produttivi. La giornata del 16 ha visto comunque in tutta Italia scendere in piazza anche altre componenti del mondo del lavoro e anche altri gruppi di lavoratori in lotta, come ricordavamo prima, anche la stessa componente degli studenti e delle lotte per il diritto all'abitare. Per cui diciamo da questo punto di vista è stato un po' come dire l'avanguardia. Speriamo che comunque intorno a questa lotta si riesca ad aggregare, si riesca ad ampliare un movimento di lotta reale che comunque generalizzi e arrivi comunque a tutti gli altri settori produttivi e della vita sociale.
Ecco, io proverei a sfruttare questi ultimi minuti proprio per concentrarci su quest'ultimo punto che hai tirato fuori, però già ne stavamo parlando prima interloquendo con Maurizio della GLS, perché ogni tanto i meriti vanno presi, cioè, e Maurizio lo stava dicendo bene, l'assemblea di supporto alla logistica, gli studenti che si sono mobilitati insieme ai lavoratori della logistica in questi mesi, magari diciamo non proprio totalmente, ma anche i movimenti per il diritto all'abitare, queste figure sociali, queste piccole parti organizzate all'interno della classe degli sfruttati e delle sfruttate devono prendersi i meriti di quello che stanno facendo, perché comunque quello che si è riuscito a ottenere nella logistica è importantissimo, ma segna anche il passo di come si debba andare avanti. Per la prima volta dopo vari anni non ci sarà, almeno fino al momento non si è organizzato un corteo nazionale in autunno a Roma, però si è preferito andare a incidere sui territori, sulle città, e questo momento di sciopero della logistica, come anche il corteo del 18 di sabato 18 territoriale da Centocelle a Largo Preneste, lo dimostrano, perché è un ritornare nei quartieri, è un ritornare nei territori, è basarsi su alcune delle soggettività che hanno già espresso la volontà di lottare e si sono organizzate in tal senso. Credo che questo debba allargarsi in che senso? Perché comunque anche nella città di Roma sono tante, tantissime le realtà, le situazioni lavorative che si sono mobilitate diciamo in vari sprazzi per situazioni anche molto specifiche che hanno bisogno di supporto, hanno bisogno di trovare soprattutto la possibilità di espandere le proprie rivendicazioni al di là della situazione contingentale sul posto di lavoro, e questo può essere fatto nel momento in cui vedono la solidarietà, il supporto, il sostegno di altre parti in lotta, perché comunque non è scontato, non era scontato che lavoratori della logistica riconoscessero nel Movimento per il Diritto all'abitare un valido interlocutore. L'hanno sperimentato, l'hanno visto nella lotta, hanno visto che si può godere del sostegno, comunque si può beneficiare del sostegno di altre parti di lotta, e si può anche riconoscere il fatto che la lotta di uno è la lotta di tutti quanti, la conquista di uno è la conquista di tutti quanti, perché contribuisce a migliorare la situazione di tutti e tutte. E questo è un messaggio che si può mandare da questi microfoni, dai microfoni di Radio Onda Rossa, a cercare di allargare il sostegno alle realtà in lotta e cercare anche di trovare delle connessioni, delle collaborazioni che non possono essere altro che proficue per tutti quanti. So, se Mirko vuole aggiungere qualcos'altro. Bene, penso che ore 12:59 addirittura finiamo con i tempi perfetti e possiamo salutarci tutti e tutte, e ovviamente ci risentiremo con Corrispondenze Operaie lunedì prossimo. Una buona settimana di lotta a tutti e tutte. Thank you.
confusion. Trouvé à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants. J'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes. Entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante, je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse. J'ai soulevé des montagnes même sous le ricanement de l'autre. J'ai connu l'infernal et puis le rayonnement de l'aube. J'ai voulu comprendre qu'il y avait des jamais rien n'y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes que j'ai sorti en m'écorchant les tripes. Gardez vos cases et vos titres sauvages parmi les sauvages qui nagent en regardant l'éclipse. Je sens coulée de sauvetage, je nage dans l'immensité de la life. Bande sèche ou son message, que j'oublie pas tout son aimé palabre. Si je suis pas là, c'est que je me balade. Veuillez stylo sur le champ de bataille. Contre les mythos et leurs plans de bâtard. Moi aussi, Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos. Oui, j'ai traversé des déserts.
J'ai osé regarder.